È giovedì 4 gennaio 2024. Benvenuti al nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e a te, Alessandro. E buon anno a tutti!
Ciao Carmen! Ciao a tutti! Buon anno!
Inizieremo la puntata di oggi con una notizia di attualità. Parleremo della decisione della Corte Suprema di Israele di bocciare un tentativo di revisione del sistema giudiziario. Quindi commenteremo gli sforzi della città di Venezia per fronteggiare le conseguenze di un turismo sempre più eccessivo con una serie di nuovi regolamenti. In seguito discuteremo delle nuove linee guida dietetiche del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e della proposta avanzata dalle autorità americane di riclassificare le patate come cereali. Infine scopriremo cos'è la campagna Dry January e perché è importante la sua diffusione.
Si tratta di un'iniziativa molto interessante. Il Dry January, intendo. Non pensavo che avrebbe preso piede in Europa, ma è successo. Non è escluso che l'anno prossimo decida di aderirvi anch'io.
Perché aspettare fino all'anno prossimo?
Per quest'anno ormai è tardi. Passiamo agli argomenti che tratteremo nello spazio Trending in Italy.
Ottima idea!
Innanzitutto discuteremo di una controversa proposta di legge presentata in Parlamento dal partito al governo Fratelli d'Italia. Questa proposta riguarda la possibilità di rendere praticamente obbligatorio l'allestimento del presepe in tutte le scuole pubbliche del paese durante il periodo natalizio, considerandolo come tradizione identitaria irrinunciabile del popolo italiano. Infine commenteremo i risultati dell'indagine condotta dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che ha consacrato Udine la provincia più vivibile d'Italia.
E con questo apriamo il sipario.
La Corte Suprema israeliana boccia un tentativo di revisione del sistema giudiziario.
Lunedì, la Corte Suprema di Israele ha annullato una legge che limitava di fatto i suoi poteri. Si tratta di uno sviluppo significativo nella situazione di stallo che si era venuta a creare già da qualche tempo tra la Corte e il governo di destra del primo ministro Benjamin Netanyahu. La nuova sentenza della Corte può potenzialmente minacciare il governo di emergenza nazionale israeliano, costituito dopo gli attentati del 7 ottobre. La crisi politica e legale attorno alla proposta di legge è iniziata addirittura un anno fa. A luglio, però, nonostante le massicce proteste di massa, il Parlamento ha approvato il disegno di legge che limitava i poteri della Corte e modificava una delle leggi fondamentali di Israele, che funge da costituzione informale. Secondo il governo, infatti, la Corte Suprema non aveva l'autorità di pronunciarsi su una legge fondamentale. Nello specifico, la legge proibiva ai giudici di usare la ragionevolezza, uno standard legale usato da molti sistemi giudiziari, per revocare le decisioni di legislatori e ministri. Lunedì scorso, però, tutti i 15 giudici della Corte si sono riuniti per la prima volta nella storia e hanno stabilito, con 12 voti a favore e 3 contrari, di avere il potere di pronunciarsi su una legge fondamentale e hanno deciso, con 8 voti contro 7, di respingere l'emendamento.
Sicuramente la decisione di annullare l'emendamento, adottata con 8 voti contro 7, è un fatto importante, ma ancora più significativa è la prima decisione, presa a maggioranza di 12 membri su 3.
Sì, 12 dei 15 giudici hanno stabilito che è lecito che la Corte Suprema annulli una legge fondamentale. Tuttavia, la questione si complica molto, perché le leggi fondamentali di Israele costituiscono il fondamento dell'autorità di tutte le istituzioni statali, compresa la Corte stessa.
Se ricordo bene, alcuni sostenitori della legge hanno dichiarato che non rispetteranno la decisione della Corte di bocciare il provvedimento.
In realtà si tratta di dichiarazioni fatte prima degli attentati del 7 ottobre. Mi domando se la guerra in corso abbia attenuato queste reazioni.
Effettivamente non è un buon momento per una crisi costituzionale.
Non è mai un buon momento per una crisi costituzionale, soprattutto per un paese che non ha una costituzione formale scritta, che ha una sola camera del Parlamento e un presidente in gran parte cerimoniale.
Assolutamente sì. Ecco perché ritengo che la decisione della Corte di mantenere l'autorità di modificare le leggi fondamentali sia così importante. La Corte Suprema è l'unico baluardo contro il potere di un governo che limita le libertà civili. Venezia vieta gli altoparlanti e i grandi gruppi di turisti.
La città di Venezia ha deciso di adottare una serie di misure rivolte a limitare le conseguenze dell'eccessivo turismo. Le nuove regole, che entreranno in vigore a giugno, vietano l'uso di altoparlanti e i gruppi di turisti composti da più di 25 persone. Il turismo eccessivo è un problema oramai ampiamente conosciuto per uno dei luoghi più visitati d'Europa. Con una superficie di soli 7,6 km quadrati, Venezia si trova ad ospitare milioni di turisti ogni anno. Peraltro, Venezia non è l'unica città europea costretta ad affrontare i problemi legati al turismo. Altre città come Firenze, Portofino, Atene, Roma, Hallstatt hanno predisposto nuove restrizioni, come il divieto di affitti per vacanze a breve termine, quello di agganciare i famosi lucchetti dell'amore o di consumare cibi e bevande in strada, per non parlare delle multe fino a 275 euro per l'eccessivo bighellonare nei luoghi più famosi.
Direi che abbiamo chiuso il cerchio, Carmen. Il turismo così come lo conosciamo noi sta sparendo, non trovi?
Come sarebbe a dire?
Sarebbe a dire che la spinta iniziale che il turismo porta alle economie locali è crollata e sta minacciando l'esistenza stessa di siti storici iconici.
Dubito che sia la fine del turismo. Venezia non è certo estranea a questioni simili. Basti pensare alla polemica sul concerto dei Pink Floyd del 1989.
Ti riferisci al mega evento che fece cadere il governo della città?
Proprio quello. Ma tornando a noi, il turismo di massa rappresenta un problema reale. È il rovescio della medaglia della globalizzazione e della crescente prosperità economica.
Ma stai forse dicendo che dobbiamo ridurre il benessere?
Niente affatto. Sto dicendo che dobbiamo destinare parte di quel benessere alla conservazione e salvaguardia dei siti storici.
Beh, questo mi sembra ragionevole. Se le persone vogliono godere del turismo, devono condividere le loro risorse e aiutare i residenti locali a preservare i luoghi che scelgono di visitare. Gli Stati Uniti discutono la riclassificazione delle patate come cereali.
Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti sta lavorando alle linee guida dietetiche per il 2025-2030. Questo ha scatenato un dibattito tra nutrizionisti e rappresentanti dell'industria. Per incentivare il consumo di verdure più salutari, l'USDA ha proposto di riclassificare le patate spostandole dalle verdure alla stessa categoria dei cereali, del riso e di altri carboidrati. Le patate e i pomodori sono di gran lunga le verdure più consumate negli Stati Uniti. Secondo l'USDA, gli americani consumano ogni anno quasi 25 kg di patate e oltre 15 kg di pomodori pro capite. Quasi la metà delle patate viene consumata sotto forma di patatine fritte e chips, mentre il 60% dei pomodori viene consumato in scatola, sotto forma di ketchup e salse per pizza e pasta. Le attuali linee guida dietetiche statunitensi classificano gli alimenti in 5 categorie principali, necessarie per bilanciare il contenuto nutrizionale: latticini, frutta, cereali, proteine e verdure. Mentre i nutrizionisti sono favorevoli alle modifiche proposte, i principali gruppi commerciali di patate e cereali si oppongono attivamente alla riclassificazione delle patate come cereali.
L'iconico piatto tradizionale americano a base di carne e patate è sotto attacco.
Forse è giunto il momento di creare una categoria a parte ed inserirvi tutte le verdure amidacee. Che ne dici? Per quanto ne so, secondo le linee guida dietetiche del Regno Unito, le patate non contano nelle 5 porzioni di frutta e verdura raccomandate al giorno.
È vero, ma è altrettanto vero che i nutrizionisti sono d'accordo sul fatto che le patate contengono sostanze nutritive necessarie all'organismo, come il potassio e la vitamina C. Ho paura che tutta questa storia della riclassificazione delle patate sia solo una cospirazione per privare gli americani del loro cibo preferito.
E pensa che gli Stati Uniti non sono neppure il paese con il consumo più alto di patate al mondo, lo sapevi?
Davvero? E qual è?
La Bielorussia, con un consumo pro capite di oltre 150 kg di patate.
6 volte di più degli Stati Uniti!
Esattamente. Secondo alcune fonti ufficiali, il consumo pro capite di patate negli Stati Uniti arriva a 50 kg e non a 25. In ogni caso, parliamo di un consumo inferiore a quello registrato nella maggior parte dell'Europa orientale, nel Regno Unito, Belgio e Germania. Alla luce di ciò, ritengo che il dibattito sulle patate negli Stati Uniti sia piuttosto esagerato.
La campagna Dry January guadagna slancio nel 2024.
Sebbene il Dry January sia stato formalmente introdotto e registrato come marchio nel Regno Unito nel 2014, l'idea si è diffusa e ha acquistato popolarità fin dall'inizio del secolo. È stato nel gennaio del 2008 che un uomo d'affari italo-americano, Frank Posillico, ha dato il via alla campagna a Huntington, New York, dopo aver smesso di bere alcolici per un mese. Secondo i dati sanitari registrati fino all'inizio della pandemia di Covid-19 del 2020, la percentuale di adulti che bevono alcolici quotidianamente in Spagna, Francia, Germania e Italia è in calo dal 2007. Coloro che affermano di non bere affatto sono rimasti abbastanza stabili dal 2010, intorno al 23%. Quest'anno oltre il 60% dei francesi dichiara di voler provare il Dry January. Tuttavia, nonostante la crescente popolarità, in Francia la campagna si è trovata al centro di una polemica politica. L'11 dicembre Le Parisien ha pubblicato una lettera scritta da 48 specialisti delle dipendenze che esortavano il governo a sostenere apertamente la campagna di gennaio senza alcol. Il governo, dal canto suo, ha preso le distanze dall'iniziativa, promuovendo invece la moderazione nel consumo di alcol rispetto all'astinenza.
Capisco l'importanza del Dry January nei paesi del nord, dove il consumo esagerato di alcol, soprattutto durante le feste, rappresenta davvero un problema. Ma in Francia, Italia e Spagna le persone hanno abitudini alcoliche più moderate.
E questo spiega la riluttanza del governo francese a sostenere l'iniziativa. Emmanuel Macron è considerato in Francia il presidente più favorevole all'alcol dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Lui stesso dice di bere vino ogni giorno a pranzo e a cena.
Non sono d'accordo con te. Lui dimostra che la moderazione è fondamentale. La stessa cosa succede in Italia. Tra le 27 nazionalità dell'Unione Europea, gli italiani sono i più propensi a bere ogni giorno, ma anche i meno avvezzi al binge drinking.
E che mi dici del fatto che il 70% dei genitori francesi non vede alcun problema nel dare alcolici ai propri figli adolescenti durante le feste?
È importante insegnare la moderazione fin da subito.
Ancora con questa moderazione? Mi sembri un disco rotto. È importante che i governi si impegnino seriamente nella prevenzione. E il Dry January è un ottimo inizio.
Non fraintendermi, Carmen. Io non sono contrario al Dry January. E comunque, oramai, per me è troppo tardi per iniziare.
4 giorni non sono un problema. Fallo e basta!
Polemiche per la proposta di legge sui presepi nelle scuole.
In questi giorni di festa si è discusso molto di una controversa proposta di legge presentata in Parlamento dal partito conservatore al governo Fratelli d'Italia. Questa proposta ha l'obiettivo di incoraggiare l'allestimento del presepe in tutte le scuole pubbliche italiane. Il presepe è una rappresentazione tradizionale della nascita di Gesù Cristo, che può variare in dettaglio e complessità, includendo interi villaggi, sfondi scenici elaborati e molti personaggi. L'origine del presepe è attribuita a San Francesco d'Assisi, che, secondo la leggenda, organizzò il primo presepe vivente a Greccio, in Italia, nel 1223, con la volontà di aiutare le persone a riflettere sulla vera spiritualità del Natale.
Non conoscevo questa storia. Interessante.
Il presepe rappresenta un elemento rilevante nella celebrazione del Natale per molte famiglie italiane. Secondo Fratelli d'Italia, questa tradizione merita di essere conservata a partire dalle istituzioni scolastiche. Pertanto, la nuova proposta di legge mira a far divieto di impedire iniziative promosse dai genitori, studenti o dagli organi scolastici, finalizzate a perpetuare le attività legate alle tradizionali celebrazioni natalizie cristiane, come la preparazione del presepe, le rappresentazioni teatrali e altre manifestazioni connesse.
Sinceramente, non ci trovo nulla di male.
Spiegati meglio.
L'intervento legislativo non impone il presepe nelle scuole, ma piuttosto garantisce che chi lo desideri possa farlo liberamente.
Sì, ma in questo modo si creerebbe una disparità con tutte le altre religioni minoritarie. Se consentiamo l'allestimento del presepe, allora dovremmo essere pronti ad accogliere qualsiasi altra iniziativa voluta dalle altre religioni minori.
Effettivamente hai ragione.
Inoltre, l'Italia è un paese liberale, dove la scuola è laica e libera di decidere autonomamente, e questi sono principi sanciti dalla Costituzione.
Secondo l'opinione di alcuni analisti, questa iniziativa sarebbe addirittura una bufala.
In che senso?
Il disegno di legge di Fratelli d'Italia potrebbe essere una sorta di tentativo di distrarre i cittadini dai veri problemi che affliggono il nostro paese. Che ne pensi?
Non so risponderti. Tuttavia, posso dirti con certezza che non è la prima volta che i partiti della coalizione di governo cercano di promuovere la religione cristiana nelle istituzioni scolastiche, invocando la difesa delle tradizioni italiane.
Su questo hai ragione.
Ricordi quando la Lega, lo scorso settembre, ha proposto di collocare il crocifisso non solo nelle scuole, ma praticamente in ogni luogo pubblico?
È vero. Quello dell'adozione dei simboli religiosi nelle scuole è un tema particolarmente sentito dalla destra italiana.
Sì, il partito ha avanzato un intervento simile anche nel 2016 e nel 2018. Probabilmente lo fanno per mantenere l'ala più conservatrice dell'elettorato vicina al partito. Tuttavia, ho paura che continuando a tentare potrebbero alla fine avere successo.
Udine, città italiana con la migliore qualità della vita. Anche quest'anno l'autorevole quotidiano italiano specializzato in economia e finanza, Il Sole 24 Ore, ha pubblicato nel mese di dicembre la sua attesissima indagine annuale sulla qualità della vita nel nostro paese. In base a questa ricerca viene stilata una classifica delle province italiane, in grado di offrire un'interessante panoramica delle condizioni di vita e delle disuguaglianze che caratterizzano la penisola italiana. Nella sua approfondita analisi, Il Sole 24 Ore ha esaminato una serie di indicatori chiave, tra cui l'ambiente, la salute, la sicurezza, la cultura e l'occupazione. I dati utilizzati nella ricerca coprono un periodo di 12 mesi precedenti alla pubblicazione della classifica e provengono da fonti ufficiali prodotte da istituzioni di rilievo, tra cui il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia e la Banca d'Italia. Ovviamente i risultati di questa indagine sono di grande interesse per i media e l'opinione pubblica, perché sono in grado di offrire un quadro chiaro della realtà socio-economica italiana.
Sicuramente i giornali ne avranno parlato, ma la notizia mi è sfuggita. Quale provincia si è laureata la più virtuosa d'Italia? Dimmi un po', sono tutto orecchi.
Udine, una delle città principali ed economicamente più agiate della regione Friuli Venezia Giulia. È la prima volta che si aggiudica il primo posto della classifica per la qualità della vita, stilata dal Sole 24 Ore. Nelle 33 precedenti edizioni era entrata nella top 10 soltanto tre volte, L'anno scorso, per esempio, si era piazzata al 12° posto.
Caspita! Chissà quali fattori avranno contribuito a farla salire di ben 11 posizioni.
Te lo dico subito. Udine ha ottenuto risultati eccezionali per quanto riguarda la qualità della vita delle donne, dei bambini, così come pure nella sfera della sicurezza, grazie ad un numero molto ridotto di incendi, reati informatici e furti di autovetture.
Una vera e propria oasi di gioia e benessere.
Parrebbe di sì. Tra le altre cose, hanno influito anche l'alto numero di palestre, piscine e centri benessere in proporzione alla popolazione, insieme a una bassa percentuale di famiglie con redditi bassi.
Credo sia stata anche una novità per Udine imporsi al primo posto della classifica.
Sicuramente. In città non se lo aspettava nessuno.
Quello che non sorprende, invece, è che sia sempre il nord dell'Italia a raggiungere questo primato. Scommetto che anche quest'anno le province del centro-sud si siano piazzate nelle ultime posizioni.
Purtroppo sì. Più si scende verso sud, più diminuisce la qualità della vita. Il divario che divide in due il nostro paese ha radici storiche, sociali ed economiche molto profonde, ma soprattutto è un problema di cui si parla da anni, ma che, ahimè, continua a rimanere irrisolto. Allora, Carmen, eccoci di nuovo a un anno nuovo.
Eh sì, buon anno a tutti ancora una volta.
Anno nuovo, vita nuova.
E non si beve più. Basta.
Basta.